Abbiamo un editore molto particolare a cui diamo il benvenuto. Benvenuto Nicola di Cira 37.
Grazie, buonasera e grazie ancora di averci invitato, insomma, diciamo.
E su questo potremo subito aver da ridire, ma tra poco. E grazie a Fabrizio di Suspense, una libreria specializzata nei gialli, che tra poco racconteremo e scopriremo meglio, e grazie a Charlie Faux, la scrittrice che stasera presenta qui il suo primo romanzo, e Saison, e a tra poco daremo la parola anche a lei. E allora, cominciamo subito. Nicola, la parola a
Eccoci.
te, stavolta non al libraio, perché? Perché per la prima volta succede che anziché dalla libreria indipendente, partiamo dall'editore indipendente, un editore indipendente che abbiamo scoperto qui al San Papiette perché è frequentatore di Book and Roses. Si è intrufolato alla prima serata, alla seconda si è smascherato, alla terza ci ha
Si è sbronzato,
proposto.
possiamo dirlo, si è sbronzato tranquillamente.
Quella era dalla prima, Nicola, l'abbiamo conosciuto al bancone. Ma alla terza, prima di sbronzarti, ci hai proposto qualcosa di interessante.
Esatto, ho trovato molto interessante l'iniziativa che avete proposto con Book and Roses e Radiosonar.net. Trovo fantastico questo centro sociale, questo spazio, grazie, questo spazio che è stato ridato, restituito alla città e a questo quartiere nel quale sono nato e cresciuto e nel quale ho aperto questa casa editrice, Fila 37. Ora, mi è venuto istintivo, diciamo, è nato un po' per gioco, un po' per voglia di mettersi in gioco la proposta di presentare stasera un libro di una ragazza giovanissima, Charlie Fu, che in realtà è di Milano ed è venuta qui apposta per presentare il suo libro, che è
E noi
Seasons,
la ringraziamo ancora tanto per
della
questo.
collana Intervallo di Fila 37. Ricordiamo tutto, così facciamo una pubblicità per bene a tutti quanti.
Prendete appunti,
Prendete
voi in
appunti,
sala, voi in
questa
diretta,
giornata
voi che ci ascoltate
nazionale.
in podcast, carta e penna, ripeti.
Allora, Fila 37, collana Intervallo, Seasons di Charlie Fu, stasera qui a Roma. A Milano c'è per Gem, ma qui a Roma c'è Charlie Fu, diciamolo. Con la libreria Suspense, essenziale. Allora, insomma, bando alle ciance. Venuto a conoscenza di questa iniziativa, Book and Roses, del centro sociale San Papier, eccetera, 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 tanto taglio corto, che è meglio. Diciamo, venuto a conoscenza di questa iniziativa, mi è venuto istintivo proporre la presentazione di un libro, ancorché siamo una casa editrice appunto di zona, indipendente, e ci è venuto istintivo di proporre una libreria amica come Suspense, che poi Fabrizio ci racconterà anche perché Suspense e Fabrizio sono amici di Fila 36. Dietro c'è tutta una storia legata all'antirazzismo, al calcio, a tutta una serie di idee che condividiamo anche con questo spazio e con tutti gli spazi che vengono restituiti alla città e che sempre più sono in difficoltà, possiamo dirlo?
Eh sì, e allora prima di aprire troppe parentesi tra quella dell'antifascismo, dell'inclusione, dell'antirazzismo e degli spazi occupati o autogestiti, una parentesi la lasciamo ancora prima a te, prima di lasciare posto
Prego.
alla scrittrice, e cioè il calcio, l'hai nominato, Fila
Certo.
37, collana Intervallo, troppe parole che raccontano qualcosa di calcistico, o
È vero.
sbaglio?
No, non sbagli, non sbagli. Il nome Fila 37 nasce un po' per gioco, anche qui, un po' perché riguarda il gioco. E è la fila, in realtà, di un abbonamento di tanti, tanti, tanti anni fa, che riguarda una squadra che non è simpatica, che non sta simpatica, diciamolo, la squadra che io
Perché
tifo.
il calcio è simpatico a tutti?
No, il calcio non è uno sport magari simpatico a tutti, però sicuramente uno sport molto popolare, diciamolo,
Noi siamo popolari, come diciamo sempre, Radio Sonare è una radio popolare, noi il popolo vorremmo. E dai,
fammi finire, diccelo,
confessa
scusami.
chi tifi.
Io tifo la Lazio. Adesso, tre quarti del pubblico se n'è andato, voi non lo potete vedere, ma tre quarti del pubblico è scappato, si sono alzati, sono corsi via. Dottore. il DJ non c'è più, cioè, è una catastrofe. Però in realtà è così, io sono un tifoso laziale da sempre, sono frasico qua a Lazio, cioè non ci posso fare niente. Così.
E noi estrapoliamo, è frasico.
Esatto, in generale. E vi dico anche un'altra cosa, che oggi è il 21 giugno. Il 21 giugno 1987, sto andando a ruota libera, ragazzi, attenzione.
Quindi ora stiamo riprendo, ma il 21 giugno è solstizio d'estate.
E anche il gol di Giuliano Fiorini che salva la Lazio dalla Serie C. Quindi,
e quindi perché Fila 37?
Fila 37 perché era l'abbonamento di quando andavo allo stadio con mio padre, di tribuna, e mio padre mi ci portava da piccolino, e lì è nata una passione per il calcio, per tutto quello che è lo stadio, che è molto più... E quello che è il calcio, che è molto più di un semplice gioco, è un vasto universo di umanità particolarissimo. Adesso vedete, ma cazzo, scusate la parolaccia, se della Lazio e mi parli di universo di umanità, cioè di questa roba. E in realtà sì, perché diciamo come me, con mosche bianche come me, Fabrizio, ce ne sono tante. Però sono un po' nascoste, sono quei laziali che non cedono all'idea di doversi identificare con un'equazione che è laziale quale fascista e che la Roma è la squadra della città, eccetera, eccetera, c'è tutta una narrativa. Vabbè, insomma, tutta questa storia per dire che...
Produci libri con la scusa del calcio, il tema calcistico è iniziato così, ma no, produci libri che arrivano ad altro.
Esatto, questo è il tema. Il tema è attraverso il calcio può essere un megafono per altre cose, per raccontare tanto altro.
E allora per non rubare troppo spazio a quello che tu proponi...
Perché la terza birra si fa sentire, io...
Un'ultima cosa, perché hai scelto da editore di produrre altro come romanzo che è qui stasera?
Questa storia è lunghissima, la vuoi sentire?
Accorciala.
Tagliamo, facciamo lavoro di editing.
Bravo, stringi, il succo, convincici.
Il succo è che Charlie Fu è una scrittrice giovane, in gamba, l'ho detto prima anche fuori, mentre stavamo fuori, gliel'ho detto e glielo ridico qui di fronte a tutti. La forza di Charlie Fu è che è una scrittrice genuina. Ha scritto questo libro in una settimana. Ha scritto questo libro perché è una persona che vive le emozioni in modo semplice e fortunatamente le vive, cosa che non fanno molte persone su questa, nella società di oggi. Non ha paura di vivere le emozioni, per cui è tesissima anche per fare due chiacchiere con te, a differenza di me che sono un cazzone, possiamo dirlo, e che quindi sto qui, non un editore, dicono così. Però insomma, che... e quindi mi è piaciuto distinto il suo libro. E così come è lei, c'è cioè una persona molto istintiva e emotiva, e poi Fabrizio e lei vi racconteranno meglio il libro nello specifico. Secondo me è comunque parla di tematiche molto importanti e molto interessanti.
Noi ti ringraziamo, hai fatto
grazie.
Tutto sommato una bella introduzione, tutto sommato perché appunto ormai il nostro editore Nicola di Fila 37 è di casa e ci permettiamo lo scherzo con lui, quindi chissà, magari dopo ti richiamiamo in causa.
Quando volete.
Basta. E adesso?
Se le birre me lo consentono vengo di nuovo volentieri sul palco,
se no da fuori palco, perché ora lasci gentilmente il posto,
certo,
alla nostra Charlotte.
Ciao a tutti, grazie.
Un applauso, fantastico. Dobbiamo fare un applauso. Ciao Nicola! Vai con lui,
benvenuta, grazie per essere, nonostante tutto quello che hai sentito fino adesso, salita qui su. E per farti un po' ambientare, direi, a parte un saluto, microfono libero.
Ciao! Ciao a tutti!
Lasciamo un po' la parola a Fabrizio.
Allora, buonasera a tutte e a tutti. E so che adesso sembra difficile crederlo, ma in realtà Fila 37 pubblica ottimi libri e libri insomma che sicuramente attirano l'attenzione dei brand, dei lettori, posso testimoniare questo, ecco.
E allora vai, adesso hai libera parola, a parte Nicola, fila 37 nella tua libreria e la tua libreria, ci racconti un po' libreria, rapporti, legami, scoperte?
Allora, la libreria Suspense è una libreria del quartiere Trieste Salario e nasce, quest'anno ha compiuto in realtà la maggiore età perché compie 18 anni, è stata aperta da una figura, quella che adesso è una figura storica della libreria Suspense, che è Laura, e diciamo decide inizialmente di dedicarsi a questo settore del giallo un po' perché penso sia inevitabile trovare una propria nicchia per una libreria indipendente e comunque anche per motivi prettamente di spazio, e non tutti i locali possono permettersi un catalogo intero. E una delle cose che io mi sono intrufolato in questa libreria 4-5 anni fa, così di soppiatto, sono rimasto molto contento di rimanerci, ecco. E, come una cosa che mi dice sempre Laura, insomma, che appena aperto facevamo fatica in realtà a riempire gli scaffali, cioè la produzione del giallo era una cosa veramente molto di nicchia, sì. Adesso c'è un po' il problema opposto, diciamo.
Adesso è difficile selezionare.
Non vedevi l'ora di dire questa cosa.
E qui sì, confessiamo che è stata una meravigliosa sfida e scoperta di Book & Roses avere qui una libreria tutta dedicata al giallo, che ti fa dire sei indipendente, resisti nel mercato oggi, c'hai i librai veri e allora devi avere un senso alto. A parte quelle due o tre perle di autori che tutti riconosciamo, c'è di più. E allora stasera abbiamo Nicola anche per questo, per scoprire un po' questo mondo.
Sì.
Fabrizio, scusate, ecco, mi sono confusa con i nomi, ma Nicola mi è rimasto nella mente, quindi Fabrizio ti chiedo venia.
Capisco benissimo. E no, diciamo una cosa, è vero che il giallo un po' storicamente se la porta dietro questa nomea, parliamoci chiaramente di letteratura di serie B, ok? Proprio la classica lettura da spiaggia, no? Estiva. E in realtà poi grazie ad editori come Fila 37 e tanti altri editori che sono magari un po' più attenti, no? A quello che pubblicano, non stressano gli autori cercare di fargli scrivere 4 libri l'anno, ecco, in realtà poi di cose belle, gialle, polizieschi, noir, thriller, giallo psicologico, e ce ne sono veramente tante. Poi noi abbiamo un piccolo settore soprattutto in realtà dell'usato sulla fantascienza, e quindi anche aperti al genere distopico come Seasons, insomma poi ne parleremo con Floriana, le chiederò conto di questa cosa, insomma, perché è una scelta particolare. Quindi ecco, no, in realtà sì, poi una realtà di quartiere rimane riconoscibile, no? È proprio grazie ad editori che fanno scelte attente, magari siamo anche bravi noi a dargli spazio.
E certo, questo è poi l'onere del libraio, no? Saper trovare le chicche in quello che viene prodotto, saper trovare anche le cose meno commerciali e appunto indipendenti come la scelta dell'essere in una libreria, e poi saper valorizzare quello che di buono gli capita dalle mani e che non tutti fanno, come in questo caso, anche se la sezione di distopica, di fantascienza o comunque secondo me non solo questo, perché nel testo ho trovato anche comunque quel fiato sospeso che ti fa dire ok, finisco il libro in 4 ore, perché è stato così. Domenica scorsa le mie vicissitudini di vita mi hanno regalato un tempo assorbito completamente dal testo, e va che poi viene valorizzato e viene presentato anche qui a Radio Sonar. E allora a questo punto aggiungiamo qualcosa sulla scelta di questo libro, da come lo raccontate in libreria per poi raccontarlo con l'autrice.
Certo, allora, questo è un libro che francamente mi ha colpito due volte. Una, quando l'ho letto, e la seconda è quando ho visto l'età dell'autrice, perché è un libro veramente molto profondo, al di là poi del genere che affronta. È veramente un libro molto profondo e scritto benissimo. Appunto, tornando, io che ho spesso a che fare con il genere, con il giallo, è del tutto evidente che ci sono alcuni libri che si possono leggere rimanendo in superficie, ti appassioni alla trama, finisce lì. Ecco, invece Charlie Fu, questo non ce lo consente. Ci costringe a fare conti con i temi che ha voluto far emergere nel suo libro, e da lì non si scappa, e lo fa all'interno di una narrazione, di uno stile che funziona veramente benissimo, sempre coerente dall'inizio alla fine, quindi veramente complimenti.
E allora, dopo i complimenti, tocca lasciare necessariamente la parola a Charlie. E allora, intanto di nuovo benvenuta qui, e poi un primo giro di dici quello che vuoi sul tuo lavoro, prima di andare lì a scartabellare con le domande che sicuramente abbiamo per te.
Allora, è un romanzo, come ha detto Nicola, che è stato scritto di getto in una settimana. Ho accumulato le idee di lunedì e il venerdì le avevo buttate tutte giù. Mi trovavo in Francia in quel momento, era il periodo dello stato d'emergenza dopo che c'era stato l'attentato al Bataclan, quindi c'era un clima un po' teso in Francia. E quindi questo ha aiutato a partorire questo romanzo, che è un romanzo breve perché non sono... penso sono circa un centinaio di pagine, ma si legge veramente in poche ore. E appunto racconta la storia di questo mondo sotto ad una cupola divisa in quattro sezioni, e non posso dire altro.
Puoi dirlo. Direi che tanti di noi che non sono mai conoscono benissimo le lingue.
Non vorrei.
Quindi puoi svelare non tutto, ma qualcosa.
È la storia di questo mondo racchiuso sotto ad una cupola, e questa cupola è divisa in quattro sezioni, in ogni sezione c'è una stagione perenne, quindi c'è la sezione della primavera, dell'estate, dell'autunno e dell'inverno, e abitano appunto diversi tipi di abitanti in queste sezioni. Appunto il clima in cui ho vissuto in quel periodo ha aiutato molto, e sicuramente anche la protagonista, che ha questo nome francese, è stata molto ispirata dal clima francese appunto in cui è stato creato.
Beh, grazie. E a questo punto mi dai il là per intanto ricordare, come ho detto prima, solstizio d'estate. E quale giorno migliore per raccontare di libri in cui le stagioni, anche come queste vengono rappresentate, un po' il contenuto, anche fuori da ogni... stereotipo, ogni credo comune viene dato. Tutti elogiano la primavera, io vi invito a leggere questo testo e poi avere una nuova visione della primavera.
Ripensarci sulla primavera.
E allora, prima di partire con le domande a raffica, che sicuramente ho per te, lascio di nuovo la parola a Fabrizio e vediamo lui che vuole aggiungere in questa prima parte di presentazione.
Allora, veniamo subito ai contenuti, che poi sembrano veramente la parte principale del tuo libro. Partiamo da una considerazione: effettivamente i protagonisti principali del tuo romanzo sono delle donne, e effettivamente c'è questa situazione nella quale queste donne vivono una condizione di violenza sia psicologica che fisica. E noi conosciamo in realtà la protagonista Madeleine, che è anche la voce narrante del libro, e la vedremo resistere a questo ambiente esterno che sembra voler soffocare tutto, voler soffocare le differenze, voler soffocare l'identità di chi abita la terra delle stagioni. Ecco, mi è sembrato, poi dimmi tu se ho letto male il libro, che in realtà tutto nel libro, il recupero della propria identità e fare i conti con la propria identità e con la propria storia sia poi uno dei punti centrali del libro.
Sì, sì, sicuramente. Cioè, il romanzo distopico è un escamotage per poter parlare della ricerca della propria identità. Io credo che in tutti i romanzi distopici la ricerca dell'identità del protagonista, non so, penso a 1984 di Orwell, è questa ricerca costante della propria identità e l'esplorazione dello spazio che la società, quando ti soffoca, ti permette di occupare, no? E quindi mentre la protagonista cerca di ritagliare uno spazio per se stessa in questo mondo, allo stesso tempo, più per una questione narrativa, lei cerca anche di capire come è finita dentro questa cupola, quindi fa una ricerca del proprio passato, che scoprirà appunto essere incredibile, perché insomma uno si chiede come c'è finito in una situazione di quel tipo. Quindi sicuramente è una ricerca dell'identità e lo stesso romanzo è proprio un escamotage per poter raccontare questa cosa.
Beh, allo stesso tempo mi permetto di finire un po' il ragionamento, è l'affermazione di un bisogno di identità propria e non imposta. Ma prima di arrivare a tutto questo me l'hai citato, me l'hai servito così su un vassoio d'argento, e allora la mia prima domanda, di quelle che indubbiamente ti verrà fatta ogni presentazione, è: chiari rimandi con 1984 di Orwell? Sicuramente c'è, non so se un'ispirazione, un contenuto, una rielaborazione di uno strumento che comunque per tante vie è entrato proprio nel nostro quotidiano, l'immagine del Grande Fratello, e questa immagine usata soprattutto in parallelismo al controllo, perché sicuramente in questo testo molto bene torna questa metafora di chi ha bisogno di controllare, e per questo grosso bisogno di controllo attua dei meccanismi che poi vanno non solo a ledere l'individualità e l'affermazione del sé, ma proprio una libertà di essere nel sociale e di scegliere la propria dimensione sociale. Quindi a questo punto raccontaci un po' il tuo rapporto conscio, inconscio, avvenuto mentre scrivevi o di presupposto con 1984.
Dunque, sicuramente da 1984 ho preso questa idea un po' angosciosa dell'essere sempre controllati, che secondo me peraltro gli illustratori che si sono occupati della copertina sono riusciti a rendere benissimo, perché c'è questa rosa con le foglie che sono delle telecamere. Secondo me questa è stata una grande idea, perché rende molto questa idea del controllo che porta in questo mondo che è angosciante, e per questo forse la storia è travolgente e coinvolgente, proprio per il fatto che ci si chiede come è possibile sfuggire a questo controllo, in che modo riuscirà la protagonista a sfuggire a questo controllo. Quindi sicuramente questa idea angosciante del controllo, dell'occhio, quello che poi è stato utilizzato per il Grande Fratello, anche come purtroppo siamo arrivati a conoscerlo in televisione, cioè questa idea della telecamera, questa idea del controllo sicuramente. Dall'altra parte, appunto, come Winston nel 1984 fa degli esperimenti per cercare di capire fin dove può arrivare, fin dove si può spingere, io penso che non solo Madeleine, che è la protagonista giovanissima di questo tentativo di fuga, mettiamola così, che non è proprio un tentativo di fuga, ma insomma, non solo Madeleine tenta di trovare la propria identità, io penso che anche tutti gli altri personaggi presenti nelle varie sezioni facciano i propri tentativi per identificarsi in qualcosa, per scoprire in che modo possono esprimersi. Mi viene in mente gli abitanti della sezione inverno, che non aggiungerò altro, però che attraverso un altro tipo di manifestazione, voglio dire estetica, piuttosto che nell'abbigliamento, piuttosto che faranno dei tentativi di trovare una propria identità. Quindi in questo senso è proprio una ricerca dell'identità costante da parte di tutti. E quindi ecco, anche questo sicuramente è ripreso un po' da 1984, che ha questo finale però un po'
differente
sì.
E poi mi permetto di aggiungere una similitudine di nomi, di scelta dei personaggi, che un po' svela anche questo chiaro rimando. Torna uno Smith nella figura del tuo testo, che è presente anche in 1984 e che in fondo, nonostante quanto questa figura possa non piacere o possa suscitare riflessioni, ma non sveleremo altro di lui, perché dovete tutti leggere Season e andarlo a comprare da Suspense, perché va comprato lì, manifesta, no?
Assolutamente, anche la scelta dei nomi è molto significativa. In realtà, questa è una piccola curiosità, mentre cercavo il nome per la protagonista stavo diventando matta, perché veramente non riuscivo a decidere come chiamarla, e mi trovavo in quel momento a una fermata dell'autobus che si chiamava Porta Madeleine, e quindi da lì è partito il nome. Poi in realtà c'è un piccolo collegamento, questo forse più inconscio mio, meno evidente, che è un piccolo collegamento con Proust, perché era evidente.
No, è quello che ho pensato però mentre parlavi adesso, alla memoria.
Ok, e probabilmente è il mio background letterario di studi che mi ha portato un po' ho studiato appunto letteratura francese, quindi Proust era un po' lì, e ce l'avevo un po' lì nel cuore. E appunto perché Madeleine per tutto il tempo cerca di ricordare come la Madeleine che nella Ricerca del tempo perduto è l'origine del ricordo, no? Che questa Madeleine con il tè che porta l'autore a ricordare il passato, allo stesso tempo lei appunto. Quindi quando mi sono trovata alla fermata dell'autobus c'era scritto Porta Madeleine, ci ho detto, cioè Porto Madeleine.
È il destino.
Sì, assolutamente. E a proposito di Madeleine, ecco, mi è sembrato un personaggio veramente particolare per vari aspetti. Uno di quelli che mi ha colpito molto è questa ricerca sempre di riconoscersi come identità, in un caso in una relazione, no? Quando proprio all'inizio del libro lei afferma la propria identità grazie a una relazione, ad un altro, quindi riconoscersi, no? Come importanti in un rapporto io-tu.
Il sociale, appunto, la relazione sociale.
Ecco, e poi c'è questo personaggio che in realtà non è un personaggio, è un oggetto inanimato, che è questo specchietto che lei tiene sempre con sé e che ha questa funzione per lei, no? Di riconoscersi quando ne sente il bisogno, perché ci sono anche effettivamente dei momenti poi, no? Di smarrimento. Ovviamente, quando sente il bisogno di riconoscersi utilizza questo specchietto, e visto che siamo in citazioni, a me ha fatto pensare molto a Montale, alla poesia di Montale, e quindi ecco, ti volevo chiedere, questo bisogno di Madeleine, quanto è cercare di resistere ad un ambiente esterno, a delle pressioni di un ambiente esterno, e quanto sia in realtà un suo istinto proprio di non essere in grado in qualche modo di riconoscersi in quella logica lì e bisogno di esprimersi o qualcos'altro, insomma.
Allora, intanto vi dico proprio con il cuore in mano, vi dico che per un autore o per uno scrittore, insomma io sono una scrittrice esordiente, però per uno scrittore è una cosa infinitamente bella vedere che qualcuno sia riuscito a vedere dei piccoli simboli come lo specchietto, quindi io sono felicissima che tu abbia notato questo elemento. Forse qualche volta tendiamo un po' a sottovalutare il lettore e non pensiamo che possa cogliere tutte le piccolezze che mettiamo dentro.
Ma qui parla un saggio libraio, non è solo lettore.
Si vede che c'è esperienza, no, veramente. E quindi sì, sicuramente lei porta con sé questo specchietto perché ha l'impressione che le persone intorno a lei si somiglino tutte. E quindi a un certo punto comincia a chiedersi, ma non è che a un certo punto qua dentro si comincia a somigliarsi tutti? Quindi trasporta questo specchietto sempre con lei, a cui ogni tanto dà un'occhiata, per rendersi conto se non sia semplicemente diventato uguale a tutte le altre, no? A tutti gli altri abitanti, diciamo, della sua sezione. Quindi sicuramente sì, questo elemento è un elemento molto significativo nel libro. E l'aspetto anche esteriore delle persone che si trovano all'interno di questa cupola della Terra delle Stagioni è sicuramente anche un elemento di identità, quindi il fatto che l'identità non passi solo attraverso la relazione con l'altro, ma anche attraverso l'aspetto fisico. Quindi è proprio un'esplorazione di in che modo riusciamo a manifestare noi stessi, e anche questa relazione con un altro individuo che c'è all'interno della cupola le permetterà di capire, di mettersi in discussione e di capire quanto vale lei, quanto valgono le sue idee, quanto valgono i suoi sogni, la sua immaginazione, perché lei è questo personaggio. Un po' come Winston di 1984, che si ribella scrivendo sul diario "Io odio il grande fratello", allo stesso tempo il mio personaggio disegna intorno al proprio letto con un pennarello sul muro, e questo manifesta questa sua diversità rispetto agli altri, no?
Beh, grazie di nuovo, perché oltre a dare tanti stimoli hai messo tanti bei dettagli interessanti in un lavoro che, seppure in 100 pagine, o forse grazie all'essere compatto e conciso in 100 pagine, rende tanti aspetti della riflessione non solo sull'identità ma sull'essere umano e l'essere sociale. E quello che dicevate nella testa mi faceva risuonare tre cose: non solo l'importanza dell'identità, ma quanto sia in tutto il nostro vissuto l'importanza di altre tre cose. Le cose, gli oggetti, il tangibile, che non è l'attaccamento materiale ma è il simbolo che noi cerchiamo e che in qualche modo possa trasmettere noi stessi. È come riconoscersi nell'immagine delle cuffie per chi fa radio, o riconoscersi in un libro aperto per chi ama i libri. Ecco, è un po' questo discorso, ed è molto interessante lo specchio in una dimensione non estetica ma introspettiva, cioè controllare il mio essere, non su una forma però di controllo negativo, come poi è molto spesso deviante se si guarda l'aspetto estetico, però invece per un proprio bisogno di essere se stessi. E poi la seconda cosa, i nomi, l'identificarsi non con me stesso, punto, ma il giusto nome alle cose. Chi, come tutti seduti in questo cerchio di chiacchiere, e sicuramente molte persone che ascoltano, sa l'importanza delle parole, pesa le parole, sa quanto le parole siano importanti non solo a livello di contenuto ma a livello di educazione, a livello di condizionamento. Sicuramente la scelta delle parole è estremamente curata. Lo è curata nel titolo, lo è curata nel tuo nome da scrittrice, lo è curata nei nomi dei tuoi personaggi e nei nomi delle cose che nel tuo romanzo vengono trattate, come i non nomi o i nomi appena scoperti a cui bisogna ancora dare un significato, oppure, come suggerisci tu, i numeri. Terza cosa, e poi vi rilascio liberi la parola, è questa cosa che dicevamo, no? andiamo oltre il senso dell'individuo, della ricerca, dell'affermazione per un bisogno altro, ma qualcosa che sta nelle origini, quelle origini che comunque ci risuonano e che, per quanto le ali possano essere tappate, se sei un gabbiano volerai. Ecco, cioè un po' questa immagine dell'andare controcorrente, del perché lo senti. E perché, seppur ti hanno condizionato dal senso estetico all'indottrinamento, al controllo, all'essere non umano, comunque vai seguendo la tua indole. E quindi l'ultimo rimando, sempre per farvi leggere, anche il sapere le strade o non conoscere le strade del dove andare, cosa molto intrigante che insomma stimola il ragionamento nei primi capitoli del tuo libro. È un po' il simbolo di questo, almeno per chi l'ha letto con i miei occhi.
Dico solo una cosa: una delle cose più difficili in assoluto è stata descrivere il buio, perché c'è questa scena ambientata completamente nel buio, e è stata una delle cose più difficili, perché per uno scrittore ecco, perdere il senso della vista è una delle cose peggiori. Penso che descrivere, io penso che due siano i veri problemi degli scrittori, siano descrivere il buio e descrivere i profumi, perché sono delle cose veramente molto molto difficili. E nel mio caso ho dovuto descrivere questa scena, che non è semplicemente nel buio, ma è nel buio più totale in assoluto. E quindi è stato molto complicato, però allo stesso tempo è stata una grande esperienza per me, perché mentre lo scrivevo ho dovuto scrivere libri, è un'esperienza incredibile, secondo me dovrebbe farlo chiunque, perché è come vivere quella storia e poter decidere come vanno le cose, no? Se io voglio uccidere una persona dentro al mio libro, posso farlo o posso non farlo, non potete dire niente. Ed è un'esperienza incredibile, perché è come vivere un film, ma poter decidere dove va la storia, no? Come quei vecchi libri game dove si decideva cosa fare e poi si sceglieva vai a pagina 70 e scopri come va a finire, no? E quindi è la possibilità di vivere una storia e viverla in 100 modi possibili e sceglierne uno solo. E nel momento in cui ho descritto il buio è stato bellissimo, perché è stata un'esperienza come se l'avessi fatta io, cioè nel momento in cui Madeleine si appoggia al palo per trovare un posto dove no, appoggia la schiena, non posso dirlo.
Durante la storia a un certo punto non si sa come, non si sa quando, né perché, né cosa accade prima, né cosa accade dopo, finisce
che si appoggia a un palo e si appoggia a un palo perché è l'unica cosa che riesce a trovare. E quindi questa scena io posso sentirla sul mio corpo, lei che si appoggia al palo e scende per trovare la base per terra, no? E sono scene che ho vissuto io, cioè quello che fa Madeleine nel libro l'ho vissuto io nella mia stanza a Poitiers in Francia, seduta alla scrivania in questa stanzetta di questa casa che condividevo con tantissime persone, perché ero lì in Erasmus, quindi eravamo 5 coinquilini tutti stranieri.
E quindi l'oppressione del casermone sentita sulla pelle come il palo.
E nella caserma dove vive lei c'è il bagno che è al piano di sotto, fondamentalmente ho descritto la mia casa a Poitiers.
Ottimo, secondo indizio, c'è una caserma in cui vive lei.
Un'altra cosa che mi è venuta in mente leggendo il libro e ascoltando te adesso, in realtà un'altra delle modalità che Madeleine trova per resistere a questo all'ambiente che lo circonda è proprio la creatività, lo accennavamo, no? Non rinuncia alla propria capacità di immaginare, di sognare e sì, non rinuncia alla propria creatività. Da quello che dicevi a questo punto mi viene da chiederti se questo è uno degli aspetti tuoi che ritroviamo nel personaggio o in generale se anche per te la scrittura ha questo significato.
Sì, dunque io personalmente, questa è una piccola confidenza che faccio a voi, a loro e a chi
non c'è nessuno, è piccolissima, siamo solo in diretta radio, live, podcast e pure Facebook, ma lo terremo per noi, vero ascoltatori?
Mi raccomando. Io sono nata e cresciuta nelle case popolari, quindi non sono nata in un ambiente favorevole alla creatività, sono nata in uno di quegli ambienti dove si lavora per mangiare e ci sono delle occasioni in cui il cibo manca e bisogna veramente darsi da fare. La creatività non è, diciamo, molto incentivata in questo tipo di ambiente, chiaramente, perché di solito si cerca di pensare a delle cose molto più concrete, più pratiche. Sono riuscita in questi anni a portare avanti degli studi, viaggiare, lavorare. Se mi chiedete come ho fatto, non ne ho la più pallida idea, cioè adesso ripensando, guardandomi indietro, non so come ho fatto a farlo. Però ho lavorato, ho viaggiato molto, sono molto orgogliosa di quello che sono riuscita a fare. Al momento ho 2 lauree, un sacco di viaggi all'attivo, sono tornata da poco tempo, ho fatto 1 mese in India, è stato incredibile perché è un posto veramente pazzo. E poi l'ho fatto Zaino in spalla, quindi è stata una grande esperienza che magari si ritroverà in qualcos'altro che scriverò in futuro sicuramente, come Poitiers si ritrova dentro a Seasons. E, ecco, quindi io come Madeleine non sono stata incentivata a portare avanti la creatività. Oddio, in qualche modo sì, però diciamo che gli stimoli li ho un po' trovati da sola. Ed ecco perché io penso che la mia famiglia sia molto creativa, ma che ci siano state, non so come dire, poche possibilità per portarla avanti. Infatti all'inizio del libro ringrazio mio fratello, che invece scrive delle canzoni bellissime che purtroppo non pubblica, e ho trovato dei testi che lui non sa, non lo sa, ma ho trovato i tuoi testi. E ho conservato nei cassetti, lui non lo sa, adesso andrà a cercarli nei cassetti di casa. Però
non sono nei cassetti di casa tua, fratello. Li abbiamo già messi al sicuro in altri.
No, adesso cassetti. Io abito per gli affari miei, quindi non li troverò mai. E lui, io penso che abbia una grande creatività, quindi è stato un po', secondo me, Seasons è un po' il riscatto di tutta la mia famiglia e di questa creatività che andava espressa, come quella di Madeleine. D'altra parte, come dicevi tu, se si deve andare da qualche parte, se si deve volare, si vola. E quindi un po' Madeleine in questo senso mi riflette quello che ho fatto io, il mio percorso.
Beh, un applauso ci sta tutto. Beh, non si dica che stasera ti dico troppi grazie, però dici cose così azzeccate e interessanti che un altro grazie va detto. E poi te lo aggiungo personale. Io vengo dalla lotta nei quartieri popolari, la mia vita è incentrata nel permettere spazio, voce e portare libri nei quartieri popolari. La mia piccola, non libreria purtroppo, ma biblioteca è a Tor Bella Monaca, e mi sento di... Tu hai condiviso tanto del tuo in questo libro, di dire quanto quello che tu dici sia vero, sia forte, quanto sia la tua lotta, che secondo me non sai perché, no, la voglia è la voglia, è la volontà, è il riscatto, è il seguire la tua strada, perché quella tu ce l'hai dentro e sei stata tanto forte per farlo. È il motivo che ci spinge qua stasera, ci spinge in un quartiere che, anche se per tanti è ricco, in realtà è popolare ed è allo stesso modo piano di muri e palazzoni come la mia Tor Bella Monaca, a cercare di creare delle isole di pensiero, di respiro, in cui attraverso il libro, ma in realtà attraverso l'arte, che sia quella della parola, dell'immagine, entrambe mescolate, permetta l'affermazione dell'essere, perché le proprie idee, come le tue che passano nel libro, anche se potrebbe sembrare un romanzo di fantascienza, poi arrivano. E allora è bello che il tuo vissuto comunque trapeli. Noi ti ringraziamo per averlo raccontato e per essere di nuovo l'esempio che nel popolare, nel vissuto, c'è tanto, e in quell'arte che la tua protagonista esprime disegnando su un muro, che tu esprimi con le parole così compresse e ben sistemate in un tempo relativo, perché una settimana, un giorno, un anno, se hai qualcosa da dire, hai da dirla e basta. Porta il senso di questa serata, di questi spazi, quelli occupati, autogestiti, che sgomitano per essere nicchie di libertà, quelle delle mie biblioteche in periferia, quelle delle librerie, come quelle indipendenti, come quelle che scelgono di difendersi dal consumo e dal commercio con le nicchie di contenuti. Quindi, da, stavolta non lo ripeto, però ci stava.
Grazie a te, grazie a voi.
Posso, che effettivamente poi certo, è veramente incredibile come in 100 pagine ci sia una serie veramente di tematiche, veramente, poi basta con complimenti, anche
troppo. È giovane, giovane, ne mettiamo la testa, non si
troppo,
può fare.
Anche troppo. No, ecco, in parte me l'hai spiegato raccontandoci questa cosa, però effettivamente... Poi a me da appassionato di gialli, effettivamente l'elemento che proprio mi ha tenuto più in sospeso, comunque che mi comunicava quest'ansia, che poi è un po' tipica del thriller, è proprio questo ambiente effettivamente, no, claustrofobico, dove veramente si fa fatica, veramente, mentre lo si legge, si fa fatica quasi a prendere respiro, perché è veramente un ambiente asfittico che toglie il fiato. E come ti dicevo, Madeleine in qualche modo sente il bisogno di resistere a questo ambiente, e è un bisogno effettivamente ragionato. Lei è consapevole di questa, di voler intraprendere questa battaglia, o ci si trova un po'. Poi io, avendoci a che fare con gialli, lo so questo problema, questo problema è quanto dire, per quanto ci puoi dire, qual è la spinta di Madeleine, se ce n'è una, ad uscire da questo, a cercare di resistere da questo ambiente che veramente toglie, oltre che l'identità, il nome, i ricordi, ecco, toglie anche proprio il respiro vitale.
Dunque, Madeleine sicuramente per la maggior parte del libro è spinta dalla paura e dall'istinto di sopravvivenza. Quindi è molto una cosa, è molto un movimento istintivo quello che lei fa all'interno della Terra delle Stagioni. Però penso che il libro presenti un campionario di personaggi che riusciamo a scoprire più o meno a fondo. E ognuno di questi personaggi ha dei motivi per muoversi all'interno della Terra delle Stagioni e penso che ce ne siano degli altri che siano molto più motivati, molto più determinati e che abbiano fatto proprio una scelta di muoversi all'interno della Terra delle Stagioni e che quindi siano, diciamo, più consapevoli del proprio movimento. Invece penso che Madeleine sia proprio questa immagine della paura e di quello che succede a un essere umano quando è messo un po' alle corde, quando è messo alle strette, no? E quindi sicuramente il personaggio di Madeleine è appunto questo personaggio che potrebbe essere il genere distopico, permette di esaminare il genere umano quando viene messo appunto alle strette, quando viene portato all'estremo, e Madeleine portata all'estremo si muove come un essere umano portato all'estremo. Quindi il suo è proprio un movimento istintivo, quasi animalesco, se vogliamo, mentre ci sono degli altri personaggi che, esaminata la situazione, fanno delle scelte diverse e più consapevoli anche. Personaggi che poi lei incontrerà o non incontrerà, su cui
si scoprirà.
Da vedere.
Beh, prima di, insomma, riportare un po' le fila del discorso a quello di cui eravamo partiti, le tue parole mi danno il là però per avere ancora una riflessione, no? Che è quella sulla paura. La paura che comunque è una parte dell'animo umano, la risultante di un vissuto, però allo stesso tempo il motore che tante volte porta un altro vissuto o porta la persona a dover reagire. E seppur non è il mio genere, seppur non lo amo, con queste parole un po' rilancio a Fabrizio la riflessione su quanto narrare delle paure o mettere alla prova le proprie paure attraverso chi un film, chi un testo, sia una ricerca con cui l'uomo fa i conti. Fa i conti non solo per un bisogno di controllo, ma fa i conti tante volte anche per capire le proprie reazioni. E allora lascio a chi magari con la paura ci convive in un ambiente che ne è saturo la parola.
Allora, sì, sicuramente nell'ambiente, come dici tu, nella libreria che si chiama Suspense, la paura la fa effettivamente da padrona, ecco. Però diciamo che in qualche modo, no, nella letteratura del giallo troviamo dei protagonisti che poi magari, no, ci aiutano un pochino, vediamo le loro reazioni, il loro reagire, il loro cercare sempre di affidarsi alla logica, all'intuito o al lavoro, varie cose per uscire fuori da situazioni effettivamente di ansia, di paura. Quindi sicuramente è uno degli aspetti, insomma, che evidentemente io ho apprezzato di più del tuo libro. E d'altro canto mi chiedevo mentre lo leggevo quanto poi questo ambiente raccontato come fantastico, no, poi in realtà non possa essere un po' una cartina di tornasole della realtà, ecco.
Sì, diciamo che appunto il genere distopico, come ho detto, permette di portare gli esseri umani al loro estremo. E io penso di aver portato all'estremo un aspetto della nostra società che è abbastanza, io credo, abbastanza evidente, che è quello della mancanza di legami. La nostra società ha la tendenza, io pensavo, adesso recentemente ho letto dei servizi sul Giappone, hanno questi problemi, hanno finito per sposarsi fra amici perché non hanno tempo di coltivare delle relazioni amorose. E quindi è stato inventato questo matrimonio fra amici per poter avere qualcuno che, se uno va in ospedale, ti viene a prendere. Quindi penso a questa società, quella giapponese, ma se penso, diciamo, guardando più vicino, mi viene in mente anche semplicemente nell'era dei social network, dove qualche tempo fa ho letto qualcuno che per la festa del papà ha scritto su, su Facebook, tanti auguri papà, sei la persona migliore del mondo, e sotto il padre ha commentato: ma se stamattina mi hai visto in cucina non mi hai detto niente. Quindi c'è un po' questo sentimento di non so come dire, vivere le relazioni molto più social e molto meno nella realtà. E quindi diciamo che in season ho portato all'estremo questo aspetto della società, che è quello di isolarsi e di non coltivare delle relazioni, quando invece Madeleine, al di là del fatto che coltiva delle relazioni che possono essere sane o non essere sane, poi questo da giudicare alla fine del libro, però le relazioni che lei ha con gli altri individui la portano a farsi delle domande su se stessa, a mettersi in discussione, a mettere in discussione le proprie idee e anche a chiedersi chi è lei sulla base di quello che gli altri pensano di lei. Quindi in questo senso, ecco, mi sono ispirata alla realtà per quanto riguarda la mancanza di legami in cui viviamo oggi, che secondo me è molto triste. Io sono una persona molto umana, come ha detto prima Nicola, sono incredibilmente emotiva, cioè, come ha detto prima Nicola, sono molto emotiva, sono molto sensibile. Per me il tema dei legami fra gli esseri umani è uno dei temi, non saprei dire, più fondamentali di questo, forse non esiste niente. Dopo la ricerca di cibo e acqua, probabilmente la ricerca delle relazioni sociali è il terzo bisogno fondamentale dell'uomo.
Per fortuna che troviamo sempre una Madeleine e delle persone come voi, degli spazi come questi, no? Che ci mettono a disposizione appunto queste possibilità di incontro, ed è allucinante che lo debbano fare nel momento stesso in cui devono lottare per esserci.
Grazie allora a Fabrizio per ricordare anche questo. Perché lo rivediamo, noi siamo qui, andiamo avanti, ci promuoviamo e ci raccontiamo anche con Bocca e Roses anziché fare trincee e barricate, però questo spazio, come tanti a Roma, è sotto sgombero impellente, uno sgombero subdolo che lavora di minaccia, che lavora sulla paura di un crollo che non avverrà mai, perché noi non siamo folli e se siamo qui a porte aperte ad invitare persone è perché abbiamo la certezza anche di tecnici che ci sono passati, che lo spazio è vivibile, ma che sulla paura dell'altro, la paura del nemico, la paura perché ci deve essere paura e tu un nemico te lo devi creare, crea questo clima che e tutto torna come un buon racconto. Partiamo così e ritorniamo lì, siamo qui per un bisogno, tu hai sentito un bisogno di raccontare per una reazione, per un vissuto che ti ha fatto sicuramente portare delle riflessioni, che ti ha fatto sicuramente notare come da un lato andiamo avanti, come dici te, per resistere, dall'altro ci confortiamo in una qualche maniera perché a volte abbiamo paura, ma una paura che deve essere gestita. Allora ecco i meccanismi di controllo che ti devono offuscare il pensiero, che ti devono togliere quella libertà di essere. Perché? Perché adesso siamo tutti in pericolo. E allora ritorniamo un po' all'incipit di quando hai scritto il romanzo, di quello che ci raccontavi in apertura. E perciò, se per voi va bene, vi lascio la parola per chiudere partendo da qua.
Va bene, no, sì, sono assolutamente d'accordo. Tu fai riferimento a una sezione nello specifico del mio libro. Sì, sicuramente la paura come forma di controllo è probabilmente la più potente. È quella che viene esercitata... diciamo forse è la forma di controllo più antica, se vogliamo, e sicuramente ecco, la creatività e l'espressione della propria identità sono delle forme di resistenza, di ribellione, e quindi non cedere alla paura e cercare di mantenere vivi se stessi, la propria creatività, il proprio animo artistico e soprattutto il proprio essere umani sono sicuramente le chiavi per resistere a qualsiasi forma di controllo.
E io volevo dire veramente un'ultima cosa sul libro, che tutto questo è raccontato con una maturità stilistica che è veramente impressionante. Adesso ti ho sentito parlare del libro e capisco meglio veramente la sorpresa che ho provato nel leggere un libro così ben scritto, ecco, con uno stile narrativo veramente importante che si porta dietro con naturalezza tutti i temi forse anche altri temi, tutti i temi che abbiamo toccato. È veramente un piacere leggere questi libri e dare spazio a libri di questo tipo, perché effettivamente, diciamo, cominciano a essere pochini, cioè non rari, pochini, ecco, quindi veramente complimenti.
Beh, e allora mi unisco ai complimenti e mi unisco anche nel dire è bello parlarne, è bello parlarne qui, è bello averne parlato insieme, perché sicuramente, come tutti gli scambi, ti fa accrescere, ti fa aumentare non solo il pensiero e la riflessione su quello che hai letto, ma anche su come, anche inaspettatamente, partendo da un romanzo distopico, si possono affrontare temi quotidiani che ci appartengono come spazio sociale, come radio, ma come individui in una serata del genere, in una chiacchierata così. Quindi grazie a Shirley Fu per essere stata qua con noi, grazie a Fabrizio della libreria Suspense, che vi continuiamo ad invitare ad andare a scoprire, perché sarà tutta una scoperta. Grazie a Nicola di Fila 37 e grazie a tutti voi che siete qui, che ci ascoltate, che ci riascolterete, che ci vedete e che sicuramente verrete nelle prossime puntate di Book & Roses anche per partecipare di persona. Chiudiamo questa prima parte, ma ci saranno altre interviste presto, presto in onda su questa radio. Grazie. Torno in voce per una pillola brevissima e veloce, una parentesi mangia radio, sempre con Book & Roses, sempre dal San Papier, sempre in diretta su tutti i canali e live dal San Papier. Parliamo di cibo. L'abbiamo in qualche modo accennato d'apertura di serata, però l'aperitivo di mangia radio c'è sempre, e c'è sempre con l'aggiunta dell'aperitivo goloso. E stasera, in questo clima di crescita, di rose di controllo, di rose invece appetitose, sensoriali e profumate, ci abbiamo un ricco menù, un menù di rose di frittate ripiene con prosciutto, arrosto e formaggio Emmental, oppure rucola e una crema di formaggi alle erbe. Poi abbiamo una rosa di rustico di pan di sfoglia, che è ormai un classico che non può mancare alle nostre serate, ma che cresce di livello e di estetica, accompagnata da una copertura di semi di papavero. E poi due simili rose o di ispirazione rosesca, due verdure ripiene, una patata e una zucchina, ma la zucchina è tonda e ripiena di ricotta, e la patata è irregolare, ripiena di nuovo di appetitoso formaggio. Vi invitiamo a mangiarlo così o ad accompagnarlo al tagliere goloso, la scelta quella ricca per gli stomaci più affamati, quella accompagnata da buoni salumi e buoni formaggi, sempre qui al San Papier e al massimo nelle vostre tavole, se prendendo ispirazione cucinate ascoltando Book & Roses. aspettate ancora un po', perché adesso parola al libraio Fabrizio di Sospanso e alla nostra gamba.